La cena. La cena per festeggiare la fine dei giochi quella sera fu dedicata alla gloria di Oleo. Molte coppe colme di vino addolcito col miele furono sollevate per ringraziare gli dèi ed elogiare il vincitore e qualcuna per lanciare brindisi beffardi a Folo, il centauro che non aveva accettato la sconfitta ed era fuggito. A nessuno di quei brindisi partecipò Melampo. Se ne accorse il re e si chinò verso di lui dicendo a bassa voce: «Sei tanto amico di quel centauro, valoroso ospite, da non voler brindare in onore di chi lo ha sconfitto?» Melampo, a voce ancora più bassa, rispose: «Se prometti di non rivelare quello che dirò, così che non ci sia rischio per la mia vita, ti dirò la ragione per cui non ho brindato». Preto corrugò la fronte incuriosito. «Seguimi», disse alzandosi. «C'è una stanza in cui posso entrare solo io e chi è con me. Lì potrai raccontare ogni cosa senza timore». Quando furono soli, Preto guardò l'ospite e rimase in attesa. Con voce calma, Melampo disse: «Tuo fratello non ha vinto la corsa, re». «Come puoi dirlo?» si accigliò l'altro. «Tutti l'abbiamo visto arrivare per primo». «Non c'è dubbio, re. Oleo è arrivato primo», disse Melampo. «Ma il centauro battuto e poi fuggito non era Folo». Preto aggrottò la fronte più di prima e restò in silenzio. Melampo continuò: «Avrai notato che, prima della gara, il centauro non si è avvicinato a nessuno. Molti lo fanno prima di correre per non distrarsi», osservò il re. «Invece lui l'ha fatto per non essere riconosciuto», disse Melampo. «Conosco bene il corpo degli animali e anche da lontano non mi è sfuggito che le zampe, la groppa, i fianchi, il modo di correre di quel centauro non erano quelli di Folo. I suoi capelli, la barba e la coda avevano un colore che non ho mai visto su nessun animale della mia vita. Ho camminato lungo la pista dopo la gara e nella seconda metà del percorso ho notato sul terreno delle macchie scure. Ho annusato e sentito odore di pece, usata da quel centauro per tingersi il pelo e caduta insieme al suo sudore. Credo che se colui che è stato sconfitto non fosse fuggito come ha fatto, avremmo visto con i nostri occhi i segni del trucco». Melampo tacque senza abbassare gli occhi che, parlando, aveva tenuti fissi in quelli del re. «Se questo è vero, dov'è Folo?» chiese Preto dopo un istante. «Non lo so, glorioso re», rispose l'ospite. «Penso che non ti sarà difficile, interrogando i servi più fedeli a tuo fratello, scoprire cosa gli è capitato. Credo che non sia sparito di sua volontà e temo gli sia capitato qualcosa di grave». Preto non perse tempo. Affidò al migliore dei suoi ufficiali l'incarico di indagare in segreto e venne a sapere del carro partito all'alba verso Nauplia con 4 fedeli di Oleo. Si aspettò che il carro tornasse. Rientrò a Tirinto in piena notte per non essere visto, ma era atteso. Il più giovane dei servi, prelevato e interrogato direttamente dal re, rivelò subito, tremando, quello che gli era stato ordinato di fare. «Non dirai a nessuno ciò che hai detto a me», ordinò il re. «Non lo dirai a Oleo, per non essere ucciso da lui. Non lo dirai a nessun altro, per non essere ucciso da me». Al mattino il re andò da Melampo e con amarezza disse: «Avevi ragione, mio sapiente ospite. Anch'io, dopo aver visto la superiorità di Folo nelle prime gare, ero ieri stupito dalla vittoria di Oleo. Ho anche pensato che, per dono d'ospitalità o per evitare complicazioni, il centauro avesse lasciato vincere mio fratello. Ma se aveva perso volontariamente, ho pensato dopo, perché fuggire in quella maniera?» Tacque, come svolgendo un pensiero. Melampo aveva una domanda da fare, ma rimase in silenzio perché vedeva la profonda tristezza di Preto. «Conoscevo l'ambizione di mio fratello, ma non pensavo arrivasse all'inganno e al delitto», riprese a dire il re guardando in terra. «Chi è giunto a tale slealtà per vincere una gara sarà capace di ben altro per vincere un regno». Melampo tacque ancora. Il re alzò la faccia e lo guardò. «Ti devo molta gratitudine, amico mio», disse. «Mi hai salvato da una probabile congiura. Mio fratello sarà ben sorvegliato. Non c'è pericolo che ti giunga in futuro la notizia che Oleo è diventato re di Tirinto». «Ne sono lieto, re», disse Melampo. «Permetti ora che ti chieda quanto mi sta a cuore. Chiedi, Melampo, cos'è accaduto a Folo?» Il re abbassò di nuovo la faccia. «È stato gettato in mare, addormentato da un sonnifero, da una scogliera, a Nauplia», disse. Anche Melampo abbassò gli occhi. Era un centauro di cuore e di valore, disse a bassa voce, e pianse. Non si svegliò. Non si svegliò durante il viaggio da Tirinto a Nauplia, né quando lo fecero scivolare sul piano inclinato del carro e precipitare dalla scogliera, né quando cadde nel mare scuro, con uno spruzzo così alto e un tonfo così fragoroso da far schizzare in volo tutti i gabbiani posati sulle rocce intorno. Non si svegliò nemmeno quando cominciò a scendere verso il fondo, allontanandosi intanto lentamente dalla costa, perché in quel punto c'era una forte corrente che portava al largo. Non si svegliò perché potente era il sonnifero che gli aveva versato nell'acqua quella notte la serva di Oleo. Sarebbe così passato dal sonno alla morte, forse sognando di annegare mentre annegava davvero, se Eracle, che aveva appena compiuto un'altra delle sue fatiche uccidendo il mostro di Lerna, non avesse sentito all'improvviso stringersi attorno al braccio uno dei due crini che il centauro vi aveva legato. Lo strappò via e chiuse gli occhi. Pur essendo ancora umano e non divino, come sarebbe diventato più tardi, Eracle aveva doti di veggente. Nel buio degli occhi vide Folo che affondava nell'acqua bluastra del mare. Rapidamente invocò Poseidone e ancora più rapidamente Poseidone mandò un ordine nella vastità delle acque marine. 40 delfini, veloci come raggi di luce, si unirono da ogni direzione sotto il corpo calante di Folo, formando un compatto tappeto vivo su cui, sempre addormentato, il centauro si adagiò morbidamente. Spinto da 40 code, agitate in ritmo comune, quel tappeto di delfini salì e Folo, ancora dormendo, emerse dall'acqua e giacque, portato sulla superficie del mare da quella zattera guizzante. Quando il sole fu alto, il centauro si svegliò, aprì gli occhi e vide il mare. Agitò le zampe secondo l'istinto e subito la zattera di delfini si sciolse sotto di lui, lasciandolo sospeso nell'acqua tiepida dell'Egeo. Occupato a tenersi a galla, non ebbe tempo di chiedersi come fosse capitato lì. Muoveva le zampe, immerso fino al petto, e remava con le braccia, sollevando ogni tanto una mano per schermare gli occhi dal sole. Una nave dalla vela rossa e quadrata, diretta a meridione, si avvicinava a lui. Era la Argo, che al comando di Giasone tornava dall'Oriente, dove era andata alla ricerca del vello d'oro. Oltre alla preziosa pelliccia, strappata al drago che la sorvegliava, la nave portava a bordo Medea, nuova compagna di Giasone. Gli argonauti, così si chiamavano quelli che viaggiavano sulla nave, già da un po' avevano visto Folo che nuotava e il timoniere aveva manovrato in modo da raggiungerli. Emergendo solo dal tronco in su, il centauro sembrava un uomo stranamente ritto nell'acqua. «Devi essere un buon nuotatore, tu!» gli gridò Giasone mentre la nave si accostava. «Siamo così lontani dalla terraferma che pochi sarebbero arrivati fin qui senza annegare. Il modo in cui sono arrivato qui è misterioso», disse Folo avvicinandosi alla nave. «Se posso salire a bordo ti racconterò quello che so». «Sali, amico! Aggrappati a questa corda e tirati su», disse Giasone lanciandogli il capo di una fune. Accanto a lui Medea osservava la scena in silenzio. «Temo, generoso amico, che dovrò salire in un altro modo», disse Folo. «Per questo serve che mi cali un pezzo più lungo di corda». Senza capire, Giasone fece scorrere altra fune. Folo, chinandosi nell'acqua, se la avvolse in due giri al ventre fra le zampe e fece un nodo. «Ora tiratemi su, per favore», disse. Giasone, stupito da quelle manovre, pensando che il nuotatore fosse troppo stanco per arrampicarsi da solo, cominciò a tirare. Si accorse presto che non ce la faceva. Chiamò un compagno, poi un altro, un terzo, e tirarono insieme, sbuffando. Rimasero a bocca aperta quando videro la parte inferiore di Folo. «Un centauro!» esclamò Medea, facendo sentire per la prima volta la sua voce. «Sì, se non vi spiace», disse Folo, issato a metà contro il fianco della nave. Si sentì la voce di un argonauta, beffarda. «È troppo pesante, Giasone! Questa nave non è stata costruita per trasportare cavalli!» Medea, rossa in faccia, gridò a chi aveva parlato. «Vergognati delle tue parole, Peneleo! Costui non è un cavallo, ma un centauro! Ma se anche fosse un cavallo, giunto qui chissà come dal sicuro Ma se anche fosse un cavallo, giunto qui chissà come dal sicuro terreno, avresti il coraggio di lasciarlo annegare in mare? Issato a bordo, Folo si presentò e raccontò a Giasone e Medea la sua storia. «Probabilmente qualcuno a Tirinto mi ha drogato e gettato in mare», concluse. «Forse il fratello del re per timore di essere sconfitto nella terza gara. Sarei morto se un aiuto divino non mi avesse fatto sostenere fino a poco fa dai delfini. Se sei caro agli dèi, sei caro anche a noi», disse Giasone. «Ti porteremo fino a Creta, dove ci fermeremo per provviste. Lì potrai trovare una nave che ti faccia continuare il viaggio e la tua ricerca». Nella notte, mentre gli argonauti dormivano, Folo e Medea restarono a guardare le stelle. Poiché non c'era spazio per lui sotto coperta, il centauro aveva trovato posto davanti al timoniere. Lì veniva Medea, che dormiva di solito pochissimo, a tenergli compagnia. «Quelle sono le stelle di Berenice», disse lei a un tratto, indicando in alto una formazione di stelle non molto luminose ma vicine fra loro. «Berenice?» disse Folo. «È il nome di una donna, immagino. Non ne ho mai sentito parlare». «Raccontaci la sua storia, Medea», disse il timoniere, che immobile a un passo da loro col braccio appoggiato alla barra aveva ascoltato la conversazione. Si chiamava Eufemo e oltre che timoniere era un fortissimo lottatore. Molta della sua forza nelle lotte l'aveva presa lottando con le onde e le correnti del mare quando teneva il timone. «Le mie braccia hanno da fare tenendo questa sbarra», disse, «ma le mie orecchie si annoiano ascoltando per tutta la notte le storie silenziose del vento». Medea e Folo risero, ma leggermente, per non disturbare il sonno degli argonauti sotto coperta. Poi lei raccontò, cantando a bassa voce, la storia di Berenice, che aveva promesso in dono agli dèi la sua chioma, celebre nel mondo per la sua bellezza, se l'amato Tolomeo fosse tornato salvo dalla guerra. Il marito tornò e lei mantenne la parola, e le donne che le tagliavano i capelli piangevano come se le stessero tagliando la testa intera. Ma dopo 3 giorni, i capelli erano scomparsi dal tempio dove erano stati portati e un sapiente, guardando il cielo, aveva indicato una nuova costellazione fitta di piccole stelle. Lassù erano stati portati dagli dèi per sempre i capelli di Berenice. Folo ed Eufemo, durante il racconto di Medea, avevano tenuto gli sguardi fissi alla costellazione. Anche alcuni degli argonauti, che distesi ma non addormentati sotto il ponte, l'avevano ascoltata. Si affacciarono al boccaporto e diedero un'occhiata a quella scia luminosa nell'immenso cielo nero della notte. Ogni sera, durante la navigazione, Medea e Folo parlavano. Lui raccontava i dettagli della sua vita e le sue speranze. Lei raccontava la sua storia di principessa d'Oriente, e non solo quello. A Folo, vissuto fino allora nella sua terra selvaggia e solitaria, Medea parlò di popoli, usanze, leggende. Parlò degli uomini e degli dèi, dei sentimenti che accompagnano e mutano come doni o maledizioni la vita degli dèi e degli uomini. Mentre si scambiavano storie e confidenze sotto il cielo stellato, nacque tra il centauro e Medea una forte amicizia. Tenendo ben salda la borsa piena di piastre d'oro che Oleo gli aveva dato, Nebo cavalcò per giorni e giorni, percorrendo al contrario la strada fatta qualche tempo prima, seguendo Folo. Del tutto disinteressato ai territori che attraversava o ai popoli che incontrava, voleva tornare nel paese dei centauri per vantarsi dell'uccisione di Folo e mostrare loro la sua ricchezza. In meno di un mese arrivò in Tessaglia. Grande gloria ottenne quando, raccontando una storia diversa dalla realtà, disse come aveva affrontato e ucciso in duello Folo, il traditore alleato di Eracle, assassino di centauri. Per una di quelle strane parti di sincerità che restano nella menzogna, tuttavia, raccontò che il cadavere di Folo era finito in mare, come era in effetti accaduto, e di averlo visto affondare con i propri occhi. La vendetta contro l'amico di Eracle, seguendo la previsione che Chirone aveva fatto parlando della loro scarsa memoria, interessava ormai poco ai centauri. Incuriosivano di più gli oggetti che Nebo andava mostrando e di cui cantava il valore. «Sembrano pietre piatte e tonde dallo strano colore», dicevano, non avendo mai visto metalli preziosi. «Una sola di queste pietre piatte vale 10 cavalli o 20 tori», rispondeva Nebo con smorfie di disprezzo per l'ignoranza dei compagni. Poiché quelli restavano increduli, Nebo chiese a un gruppo di centauri di accompagnarlo e raggiunse dopo qualche giorno di cammino uno dei più vicini insediamenti di uomini. Mostrando segni rassicuranti, presentandosi tranquillamente agli abitanti di un villaggio giù presso la costa, Nebo e i compagni entrarono in contatto con un ricco mercante che, quando vide le ricchezze di cui erano in possesso, dimenticò il timore e il sospetto verso di loro e contrattò con i centauri la vendita di molti bovini. Nebo non si accontentò del bestiame. Spendendo senza molta accortezza le sue preziose monete, incitato dai compagni, stupefatti da ciò che vedevano nel villaggio degli uomini, comprò vasi e ciotole, tappeti e stoffe, vasi colmi di vino, spezie e profumi che furono portati poi nella terra dei centauri, provocando stupore e piacere. Nebo fu considerato un benefattore e, senza bisogno di investiture solenni, divenne il capo dei centauri. Le abitudini di quel piccolo popolo cominciarono a cambiare. Chirone, sentendo raccontare e vedendo con i suoi occhi le novità, scuoteva la testa e restava in disparte. La notizia della morte di Folo lo rattristò, ma conoscendo la natura bugiarda di Nebo, il vecchio centauro non perse la speranza che il giovane amico fosse ancora in vita. Talo. Talo, gigante di bronzo foggiato da Efesto nella sua fornace vulcanica, era stato messo da Zeus a sorveglianza di Creta perché nessuno vi potesse approdare. Era muto, a parte il tetro ululato metallico che lanciava quando era arrabbiato. Quando un'imbarcazione si avvicinava, Talo, che percorreva continuamente a passo spedito la costa dell'isola in vedetta mobile, si fermava e la tempestava di sassi. Se la nave non si allontanava, lui scagliava massi capaci di danneggiarla o addirittura farla affondare. Se poi qualcuno dell'equipaggio, in cerca d'acqua o cibo, riusciva a raggiungere la spiaggia, il gigante lo inseguiva, l'afferrava e stritolava fra le braccia roventi, dato che Efesto aveva dato al suo corpo di metallo, per sempre, la temperatura della brace. Giasone e i compagni conoscevano la presenza del mostro e la sua ferocia, ma erano costretti a scendere a terra per fare scorta d'acqua e cibo fresco e poter continuare verso le coste greche. Fermi a buona distanza dalla riva, fuori dal tiro delle pietre di Talo, studiarono dei piani. «Potremmo sbarcare di notte, raggiungendo la riva uno a uno a nuoto», propose uno di loro. «Ma come tornare alla nave nel buio, trasportando vasi colmi d'acqua e sacchi di cibo?» obiettarono altri. «Se lo facciamo di giorno, Talo ci vedrà e colpirà», disse un altro. Ci furono diverse proposte, ma nessuna era convincente. Medea, che era veggente, disse alla fine: «Compagni miei, ascoltate. Io so che Talo ha una piccola parte vulnerabile, nel gomito del braccio destro. Durante la costruzione, Efesto lasciò scoperta lì, per errore, una vena. È un punto del corpo in cui può essere ferito. Siamo tutti buoni arcieri, Medea, ma chi può andargli tanto vicino da prendere la mira?» disse Giasone. «Se si avvicinasse alla nave potremmo scagliare frecce con precisione, ma lui non abbandona mai il suolo asciutto», osservò un altro. Ci furono molte discussioni e alla fine fu Folo a prendere la parola. «Amici, io ho un'idea su come farlo venire a tiro. Bisogna innanzitutto cercare un tratto di spiaggia adatto». Parlò a lungo, spiegando il suo progetto, mentre gli argonauti ascoltavano in silenzio, sotto il brillio silenzioso delle stelle. Il mattino dopo, all'alba, la nave galleggiava ferma a 200 passi dalla riva occidentale dell'isola, presso una lunga spiaggia chiamata Falassarna, dove la sabbia dorata entrava dolcemente nell'acqua che, per un centinaio di passi dalla riva, non arrivava ai fianchi di un uomo. Una ventina di massi sporgevano qua e là dall'acqua bassa come grossi ciottoli sparsi. Alcuni erano scogli, altri erano dei pietroni lanciati da Talo in passato contro navi o barche che tentavano l'approdo. Girando di corsa attorno all'isola, come sempre, fin dalla prima luce il gigante aveva visto largo e ora camminava avanti e indietro sulla spiaggia, riflettendo nel corpo di bronzo i barbagli rossastri del sole. Ogni tanto, sopra il fruscio delle onde, si sentiva il suo corto, cupo e minaccioso stridio. A parte quella ronda e quell'urlo metallico, tutto sembrava tranquillo sulla spiaggia dorata e nel mare. La nave oscillava a buona distanza sulle onde e gli scogli sembravano una sparsa famiglia di tartarughe addormentate nell'acqua. All'improvviso, dall'ombra di una roccia all'estremità della spiaggia che aveva raggiunto durante la notte, Folo s'alzò e a piccoli passi, come fosse solo al mondo, cominciò a camminare sulla sabbia. Talo lo vide e, lanciando un muggito furioso, si lanciò verso di lui con le braccia roventi tese in avanti. Quando il mostro fu a 20 passi da lui, il centauro scattò in corsa e, sollevando sbuffi di sabbia con gli zoccoli, si allontanò di un centinaio di metri e poi si fermò, si voltò e gridò: «Dove corri, cosa orrenda? Hai forse visto riflessa nell'acqua la tua figura e per lo spavento scappi dall'immagine ripugnante?» Il mostro, che non parlava, ma sentiva e capiva, urlò e si lanciò un'altra volta. Folo scattò, allontanandosi leggero. Arrivato all'altra estremità della spiaggia, gli gridò: «Oppure pensi, mostruoso pupazzo, di potermi acchiappare e montarmi in sella, arrostendomi i fianchi con le tue cosce arroventate? Corri, corri, pentolaccia rovinata, corri forte, forse mi prenderai!» Senza gridare, così inclinato in avanti da sembrare sul punto di cadere, Talo correva avanti e indietro sulla spiaggia, inseguendo le svelte sgroppate del centauro, cambiando direzione ogni volta che l'altro la cambiava. A un certo punto Folo entrò nell'acqua bassa e, sollevando con le zampe fitti spruzzi, corse per un poco per fermarsi a una cinquantina di passi dalla riva, dove l'acqua gli arrivava a metà degli stinchi. Da lì gridò al mostro che lo guardava dalla spiaggia: «Talo, orrenda disgrazia ad ogni sguardo, non senti troppo caldo alle caviglie? Non bruciano i tuoi disgustosi polpacci? Entra un poco nell'acqua fresca a ristorare il tuo calore. Se ti raffreddi, chissà, io mi lascerò prendere la coda dalle tue dita di bronzo. Vieni, vieni, io t'aspetto qui, disgustoso pupazzo!» Lanciando il suo furioso barrito metallico, Talo si lanciò nell'acqua a grandi passi. Subito attorno al suo corpo rovente il mare sfrigolò, sollevandosi in piccole nuvole che gli vorticavano fra le gambe, risalivano attorno al busto, si spandevano in aria attorno all'orrida testa di piombo. Talo avanzava, violento, fra spruzzi e sbuffi, ululando, agitando le braccia un po' per bilanciare il cammino, un po' per tentare di scacciare le nuvole biancastre che l'avvolgevano, e vedere Folo che trotterellava davanti a lui. Avanzava ululando, mezzo accecato dalla furia e dal vapore, e non vedeva i 15 argonauti che, alzandosi da dietro gli scogli dove erano nascosti, miravano tutti insieme non al suo tronco, alle gambe o al capo, ma al suo braccio destro. Erano i migliori arcieri della terra. Le loro frecce partirono, puntando a quel bersaglio fumante e traballante, come uno sciame di sottilissimi aironi lanciati verso un vulcano. Molte frecce non colpirono nulla, scivolando via nell'aria e cadendo lontane in acqua con spruzzi leggeri come pesci volanti. Altre colpirono il metallo tintinnando, rimbalzarono e caddero in mare come uccelli sbattuti dalla tempesta contro uno scoglio. Una sola freccia si ficcò nel gomito del gigante e squarciò con la punta la sua vena. Un denso schizzo porporino sfregiò il vapore attorno a Talo. Il mostro barcollò, lanciò un urlo chiuso, pieno d'agonia, cadde e restò immobile nell'acqua bassa, come un nuovo scoglio di metallo, sprigionando fumo grigiastro, mentre attorno a lui il mare si tingeva lentamente di rosso e nell'aria scoppiavano grida di vittoria. «Prendi questa collana come ringraziamento per quello che hai fatto per noi, Folo», disse poco dopo Medea, mettendo al collo del centauro una preziosa catena d'oro. «Tienila come mio ricordo, oppure usa il suo valore per la tua vita, se un giorno ne avrai bisogno». La nave Argo. La nave Argo, dopo aver caricato acqua e cibo, era in partenza per tornare a Occidente. Poiché la Cappadocia, dove abitava Nemante, il saggio di cui Maulete aveva parlato, era nell'opposta direzione, Folo decise di separarsi da Medea, Giasone e gli Argonauti e aspettare che si fermasse a Creta una nave diretta a Oriente. L'attesa non fu breve né tranquilla. Il re di Creta, a cui alcuni pescatori avevano raccontato quello che era accaduto sulla spiaggia di Falassarna e come Talo era stato ucciso, si infuriò molto. Spedì due navi a inseguire Largo, ma non riuscirono a raggiungerla. Poiché gli stessi pescatori avevano riferito che il centauro non era risalito sulla nave, il re scatenò per l'isola 50 arcieri a cavallo per catturarlo o ucciderlo. Folo, visto il pericolo, si rifugiò nella fonda e scoscesa valle di Samaria, che dalla costa meridionale si addentra fra le montagne più alte di Creta. Lì, fra rocce impervie e boschi, restò 4 settimane senza scendere mai al mare. Si nutrì di radici, funghi, frutti selvatici, bacche e piccola cacciagione, che cucinava di notte per non rivelare col fumo la sua presenza nella valle. Quando, un mese dopo, osservando dall'alto la zona costiera, vide che le scorribande di cavalieri erano finite, Folo scese verso lo sbocco della valle con molta prudenza, finché giunse dove il terreno si spianava un poco. C'era in quel luogo, in una piccola zona pianeggiante fra le rocce e l'ultima cascata del torrente, la capanna di un pastore solitario. Era magro, piccolo e piuttosto anziano. Il centauro rimase per un paio di giorni a una certa distanza, spiandolo. Il vecchio si nutriva del latte delle sue 4 capre, di bacche e di radici, e s'affaticava cercando e portando legna nella capanna per prepararsi ai venti freddi dell'inverno. Il terzo giorno, dopo aver raccolto nel bosco una grossa fascina di legna secca, Folo la legò con una corda ottenuta da strisce di corteccia, se la caricò sulla groppa e, camminando lentamente, si avvicinò alla capanna del pastore che stava mungendo una capra. Il vecchio, spaventato, si alzò, ma prima che potesse fare altro, Folo scaricò la legna sul terreno e disse: «Ti saluto, pastore. Mi chiamo Folo e ho raccolto per te questa legna in segno d'amicizia». Il pastore, senza avvicinarsi ma senza più paura, disse: «Mi chiamo Enone e so chi sei. La notizia di quello che hai fatto si è sparsa per tutta l'isola. Ho aiutato a uccidere quel gigante per difendere la mia vita», disse Folo. Enone alzò la mano. «Non occorre che tu dica questo, centauro», disse. «Talo era un tormento per tutti quelli che vivono vicino al mare a Creta. Non scendevo da anni sui piccoli pascoli vicini alla spiaggia, non essendo in grado di scappare quando passava di corsa con quelle terribili gambe arroventate. So che i guerrieri del re ti hanno cercato e devi essere stato per tutto questo tempo in scomoda solitudine. Non svelerò a nessuno che sei qui, anzi ti aiuterò, non solo per la legna che mi doni, ma per averci liberati dal mostro. Avvicinati e accetta una tazza di latte delle mie capre. Non è dolce come quello di mucca, ma è certo più nutriente dell'acqua che hai bevuto finora». Ancora un mese Folo visse nei pressi della capanna del pastore, raccogliendo grande quantità di legna e cacciando per lui, perché potesse conservare per l'inverno la carne salata. In cambio, Enone andava ogni 3 giorni al porto che si trovava a occidente della valle e si informava sulle imbarcazioni che, scomparsa la minaccia di Talo, approdavano a Creta. «Un mercante fenice è arrivato ieri con la sua nave veloce», disse un giorno il vecchio. «Ripartirà domani per tornare nella sua terra, a Oriente». «Cercherò di farmi prendere a bordo», disse Folo. «Se non mi vorrà, tornerò qui ad aspettare la prossima occasione». «Ti auguro di partire, amico mio», disse il pastore. «Fra poco inizia la stagione fredda e nessuna nave si vedrà passare per queste acque fino a primavera». Dopo aver salutato Enone il giorno dopo, il centauro scese alla riva del mare e si avvicinò al promontorio che separava la spiaggia dal porto. Quando vide spuntare la prua della nave fenicia, puntata a oriente, si tuffò e nuotò deciso al largo, agitando le braccia e gridando per farsi notare da chi era a bordo. Epiba, il capitano della nave, vedendo la strana figura di Folo nell'acqua, a quei cenni di richiamo fece ammainare la vela. «I centauri, per quel che so, non sono creature marine», gridò il fenicio, mentre gli altri 7 marinai, impauriti dalla vista di Folo, stavano raggruppati dietro di lui. «Io credo dunque che tu sia quello di cui ho sentito parlare in questi giorni dalla gente del porto. Forse sai anche, valoroso Fenicio, che ho liberato gli approdi di quest'isola per i naviganti come te, disse Folo. In effetti, questo è il buon risultato di quanto hai fatto, osservò il Fenicio sorridendo. Folo disse: ti chiedo di portarmi fino alle coste della tua terra, dove credo tu sia diretto. In compenso, se non basterà il valore di questa collana, farò qualsiasi lavoro possa essere utile alla vostra navigazione. Parlando, il centauro aveva estratto dalla faretra che portava a tracolla la catena d'oro ricevuta da Medea. Col volto illuminato dai riflessi del sole nel mare, Epiba gettò un'occhiata esperta alla collana, in silenzio. Folo, agitando con calma le zampe sott'acqua per sostenersi, aggiunse: se invece stai pensando, capitano, di catturarmi e riportarmi a terra, dove certo ti aspetterebbe un premio da parte del re di Creta, sappi che non sarà facile manovrare e prendermi prima che io raggiunga la riva e che qualche mia freccia potrebbe nel frattempo ridurre il numero del tuo equipaggio. Epiba scoppiò in una forte risata. Forse non mi crederai, centauro. Se t'assicuro che non stavo meditando tranelli e doppi guadagni, ma soltanto su dove collocarti a bordo per non rallentare la mia navigazione. La fama di noi fenici non è rassicurante, lo so, e solo per questo non mi ritengo offeso dalle tue parole. Quanto al compenso per il viaggio, la collana è più che sufficiente e sarai trattato su questa nave come anche nella mia terra di astuti mercanti si trattano gli ospiti. Il viaggio sulla nave. Il viaggio sulla nave di Epiba durò 3 settimane e Folo non ebbe da lamentarsi del trattamento cordiale del capitano e di quello rispettoso e intimorito dell'equipaggio. Durante la navigazione, come aveva fatto sul largo con Medea, il centauro ebbe modo di parlare a lungo col Fenicio, imparando molte cose delle terre e dei mari che, da ogni parte, si stendevano attorno alla penisola montagnosa su cui era nato e cresciuto. Discorrendo e ascoltando, si rafforzò in lui un'impressione che già in precedenza aveva avuto, che le parole e i racconti della gente incontrata nei viaggi di mare o di terra fossero più ricchi e interessanti di quelli ascoltati nei palazzi, anche se erano palazzi di re, come se il viaggio aggiungesse loro sapore, profondità e sapienza. Epiba fu buon ospite e quando arrivati sulla costa fenicia venne il momento dei saluti, non volle accettare la catena che Folo gli aveva promesso. Non solo spero di poter cambiare un po' l'idea che hai della mia gente, amico mio, disse. Sono convinto che, aiutando qualcuno a compiere quello che desidera, se si tratta di buoni desideri, si partecipa in qualche modo al bene che lui ne ricaverà. Consolato da quell'incontro felice, il centauro cominciò il suo viaggio verso Settentrione, tenendosi in vista del mare, ma sempre a una certa distanza dalla costa, dove era facile fare cattivi incontri. Viaggiava anche lì, tuttavia, senza mettersi in mostra, restando il più possibile all'ombra degli alberi, allungando il percorso per evitare le zone aperte e passando al largo dai luoghi abitati. Non era sicuro che fra quelle montagne ci sarebbe stata per lui, così straniero e diverso, la buona accoglienza ricevuta dal mercante fenicio.